Benvenuti a Mostre per Tutti, il programma dedicato alle mostre d'arte allestite nel Bresciano e nelle città vicine. Siamo in compagnia di Loris Ramponi, che ci accompagna in questo tour tra le sedi espositive. Ci avevi anticipato che ci sono ben 6 dipinti nel nostro territorio che sono esposti in una mostra di grande richiamo allestita in una città vicina. Finalmente ci dirai il nome di queste opere, Loris.
Sì, sono dei tesori in viaggio, tra i quali un paio sono da tempo nascoste ai nostri occhi e che finalmente escono dai depositi dei musei. Questi quadri sono oggetto di grande attenzione perché sono in mostra in una tra le più visitate sedi espositive del nord Italia.
Ho capito, stai parlando di un'esposizione da non perdere. Da dove arrivano questi dipinti?
Allora, 2 sono stati prestati da chiese parrocchiali, altre 2 fanno parte di strutture museali vicine ai confini bresciani e gli ultimi 2, di maggiore importanza e dalle dimensioni imponenti, escono dai depositi dei musei d'arte e storia di Brescia. L'occasione per vederle tutte insieme ce l'offre un celebre bacio della storia dell'arte.
Ti riferisci sicuramente all'esposizione temporanea dedicata a Francesco Hayez. L'abbiamo già citata nelle precedenti puntate.
In questa mostra, allestita alle Gallerie d'Italia di Piazza della Scala a Milano e dedicata a uno dei massimi interpreti della pittura del romanticismo, ci sono ben 120 sue opere.
Quali sono le 2 grandi tele che escono dalle collezioni custodite nei depositi della nostra città?
Allora, 1 è il dipinto di interesse storico dedicato ai profughi della città greca di Parga, quadro che rappresenta un argomento ancora oggi di grande attualità, visto che si ricollega alle tragiche e drammatiche vicende dei migranti dei nostri giorni. Questo quadro è il protagonista della sala numero 8 e l'audioguida gli dedica una spiegazione approfondita. Nella stanza successiva c'è il dipinto che ritrae l'incontro di Giacobbe con Esaù. Accanto a quest'ultimo vi sono la Vergine Addolorata, prestata al Museo Civico di Riva del Garda, e l'Arcangelo Michele che arriva dalla chiesa parrocchiale Sant'Andrea di Iseo.
Avevamo già citato l'Arcangelo di Iseo in una delle precedenti trasmissioni. E le altre 2 opere?
Nell'ultima sala della mostra su Hayez è esposto Lecce Homo, che fa parte delle raccolte della Galleria Tadini di Lovere, e accanto si può ammirare il martirio di San Bartolomeo che giunge dalla chiesa parrocchiale di Castenedolo.
A quanto pare il celebre bacio di Hayez, custodito nella Pinacoteca di Brera, attira molti visitatori.
E non solo il famoso bacio, visto che oltre a quello di Brera in mostra sono esposte altre 2 versioni che arrivano da collezioni private. L'esposizione dedicata a Hayez e alle opere bresciane beneficia anche della pubblicità indiretta creata dalla coda che quasi a ogni ora del giorno si forma dinanzi a Palazzo Marino, sempre in Piazza della Scala. Nel Palazzo del Comune infatti è esposta fino al 10 gennaio, con accesso gratuito, l'Adorazione dei Pastori, l'ultima opera realizzata in Italia da Rubens.
Ho letto che i visitatori di Rubens ricevono una cartolina per andare a vedere a prezzo dimezzato le vicine opere di Hayez.
È vero. A mio parere è sempre più conveniente l'abbonamento ai musei della Lombardia, con il quale si entra non solo alla mostra di Hayez e a 90 musei della regione, ma anche alle 2 attuali esposizioni del Museo di Santa Giulia, Roma e le genti del Po e Marchagall, anni russi 1907-1924, con un racconto per immagini di Dario Fo. L'abbonamento ai musei è un regalo intelligente per nutrire la mente, da fare magari in occasione delle festività imminenti. Sempre in questo periodo a Milano c'è un'altra piccola mostra da non perdere.
Da che parte dobbiamo andare? Dopo Hayez saliamo sulla metropolitana?
Ma direi che possiamo fare 2 passi a piedi partendo da Piazza della Scala per raggiungere il Castello Scaligero, dove nelle nuove sale espositive dell'antico ospedale spagnolo, attigue al Museo della Pietà Rondanini, ci attende una piccola mostra gioiello che chiude al termine delle prossime festività.
Chi è il protagonista?
È sempre Michelangelo. Accanto al museo dove c'è la sua ultima opera è allestita l'esposizione intitolata Da Pre Michelangelo, dove sono raccolti i cosiddetti fogli d'omaggio. L'artista aveva donato alcune sue composizioni grafiche a matita ad esponenti della nobiltà romana, con i quali era in relazione d'amicizia. Sono opere d'arte a tutti gli effetti che incontrarono grandissima fortuna tra artisti e collezionisti del tempo, come si può vedere visitando l'esposizione. Essi diventarono modelli copiati, imitati e replicati in una serie di opere eseguite con tecniche diverse.
Per quanto riguarda le mostre bresciane, nessun consiglio per questi ultimi giorni dell'anno?
Possiamo ricordare che fino al 28 dicembre si può vedere la mostra di arte contemporanea Il Quarto Stato, curata da Stefano Rabolli Pansera, allestita a Palazzo Martinengo con Leoni di Via Moretto. Sarà un'altra occasione per entrare in questi ambienti, ora sede di brand, che si spera rimangano aperti anche dopo l'ormai terminato periodo dell'Expo di Milano.
Trattandosi di arte contemporanea, non troveremo in mostra opere ad adatte ad ogni visitatore, visto che questo genere di creazioni artistiche non è proprio alla portata di tutti.
Hai ragione, ma le infine installazioni presenti in mostra potrebbero catturare l'attenzione anche dei visitatori non interessati all'arte contemporanea.
Che cosa si vede sullo schermo?
Gli schermi sono più di uno e si trovano in diverse stanze del palazzo. La natura sembra voglia conquistare spazi occupati dalle attività industriali. Così accade nelle riprese a ciclo continuo che ritraggono un gruppo di daini che vivono attorno ad una fabbrica. In un'altra installazione formata da un collage di tre schermi appare una piattaforma marina invasa dal volo caotico delle farfalle. Vi è poi la ripresa claustrofobica dedicata alla lunga e ripetitiva procedura alla quale devono sottostare alcuni sommozzatori prima di lavorare in fondo al mare. Sembrano degli astronauti che si preparano ad uscire da una base marziana, ma quando sono nel loro piccolo modulo abitativo indossano solo canottiere e mutande.
Immagino che tutte queste installazioni siano prive di dialoghi.
L'unico commento sonoro è il rumore di fondo di ogni video, anche per quello più riuscito, che si intitola Il Capo. Un lavoratore ad orso nudo e dalla pelle abbronzata dirige, come se fosse un direttore d'orchestra, i mostri di ferro che con enormi cingolati e lunghe braccia meccaniche spaccano le gigantesche pareti di marmo di una cava di Carrara.
Ricordiamo che la mostra è aperta tutti i giorni, martedì escluso, e che l'ingresso costa 5 euro, ridotti a 3 per gli studenti, gratuito per i ragazzi con meno di 14 anni.
E negli spazi dell'S del Tribunale di Via Moretto, sempre fino al 28 dicembre, sono esposte con accesso gratuito la mostra Velocità, dedicata al mondo delle industrie bresciane che operano attorno al mondo dell'automobile, e Prime Donne, dedicata alle donne di Puccini e alle eroine di Verdi attraverso i costumi di scena dei personaggi più celebri di queste opere, come Manon, Mimì, Tosca e Amelia, la protagonista di Un ballo in maschera.
Un ballo in maschera è stata anche l'ultima opera della stagione lirica allestita al Teatro Grande e appena terminata. Beh, come sempre c'è tanto da vedere. Nella precedente puntata ci avevi lasciato con un dubbio, stavi accennando ad un misterioso seminatore.
Sì, ma sicuramente avevi già capito che stavo parlando dell'omonima opera dipinta da Van Gogh nel giugno 1888, ora in mostra insieme ad un suo autoritratto dell'anno precedente e altri suoi quadri esposti al Palazzo della Gran Guardia di Verona, e la mostra sul post-impressionismo in Europa dedicata anche a Mondrian e Seurat. Vedrai che presto ne parleremo approfonditamente.
Sicuramente ne parlerai in una trasmissione di Brescia Museo a cielo aperto. In una puntata precedente ci hai appena raccontato di un'altra mostra veronese, quella è sulle opere di Tamara de Lempicka. Ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che questa trasmissione e tutte le altre si possono riascoltare sul sito tesorivicini.it.
Che ne dici se ora chiudiamo con il solito fast tour nella storia dell'arte attraverso le mostre del momento segnalate oggi e nelle puntate precedenti?
Certamente, ecco gli artisti in ordine cronologico delle mostre del momento. C'è ancora Giotto in mostra a Milano, poi Michelangelo a Milano, Raffaello a Torino, che comprende uno dei due dipinti bresciani di Raffaello, Vincenzo Campi e le sue nature morte a Cremona, l'adorazione dei pastori di Rubens a Milano, e nel palazzo accanto la mostra su Hayez, che comprende sei opere che arrivano dal bresciano, Giovanni Fattori a Padova, Mondrian, Van Gogh, Seurat a Verona, dove c'è anche la mostra di Tamara de Lempicka, Malevich a Bergamo, Chagall a Brescia, ma ci sono anche 300 incisioni in mostra a Monza, Antonio Ligabue a Mantova.
Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle pagine del sito digitummuseum.com, dove si possono riascoltare le puntate precedenti di questo programma.
Allora non mi resta che augurare agli ascoltatori buone visite tra mostre e musei e dare un nuovo appuntamento con Loris Ramponi
e naturalmente con Donatella. Tanti auguri per le imminente feste di fine anno, intanto, se no ce lo dimentichiamo, eh. Arrivederci alla prossima puntata di
Mostre per tutti.